dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Buona domenica a tutti e a tutti, 16 settembre 2018, Radio Onda Rossa, vengo anch'io. Oggi abbiamo in mente di parlare con voi, con gli ascoltatori e le ascoltatrici, di tematiche che riguardano ovviamente la nostra vita quotidiana, ma con uno sguardo soprattutto alle vicende che si stanno sviluppando in maniera ovviamente drammatica, come sappiamo tutte e tutti, al di là del Mediterraneo, in particolare in Libia e in Siria, diciamo nel Medio Oriente e nel Nord Africa e più in generale. Avremo a disposizione Alberto Negri, esperto di questioni internazionali che tutti probabilmente conoscono, è stato più volte nostro ospite anche di altre trasmissioni della radio. Prima di entrare in contatto telefonico con lui, ovviamente ricordo a tutti quanti la necessità che questa radio ha di avere delle sottoscrizioni da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori, ed è per questo che do i numeri che per sottoscrivere si può versare sul conto corrente postale numero 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Ripeto, conto corrente postale numero 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure si può procedere anche attraverso il sito della radio, radioondarossa.info, c'è in alto un tasto sostienici, e accedendo a quella sezione del sito, attraverso i consueti metodi di pagamento, carte di debito, carte di credito, PayPal eccetera eccetera, si può versare una quota che per noi è vitale, ripeto, come sanno tutti quanti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, noi viviamo esclusivamente di quello, non avendo appunto per scelta alcun tipo di sponsorizzazione commerciale. Dunque, intanto che il nome di Alberto. Sì, no, ecco, infatti importante, questo mi suggerisce giustamente Ettore, di ribadire il numero di telefono che è 06 49 17 50, per noi è fondamentale parlare con noi. Abbiamo Alberto Negri in onda. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Alberto. Intanto ti ringraziamo sempre per la tua, diciamo, disponibilità. Senti Alberto, oggi ci interessava anche ai nostri ascoltatori mettere a fuoco la situazione che si sta determinando nel bacino del Mediterraneo ad est e a sud dell'Italia, quindi in Medio Oriente e massimamente la Siria, ma anche lo stesso Maghreb e massimamente, diciamo, la situazione libica. Vorremmo che tu ci facessi un pochino il punto sugli ultimi accadimenti in Libia, poi prenderemo poi successivamente in esame anche la Siria, e diciamo che si è determinata la situazione conflittuale che si è determinata a Tripoli tra le milizie, le varie milizie e il governo di al-Sarraj, e nello stesso tempo vorremmo capire un po' meglio la posizione che sta assumendo l'Italia, in particolar modo il senso dell'incontro del ministro Moavero con Haftar, il vero ras della Cirenaica e di Bengasi, e nello stesso tempo quale può essere a tuo avviso la ricaduta, pure data questa situazione molto complessa, sui flussi migratori. Ecco, io comincerei da questo punto, poi esamineremo anche la questione insieme a te a che punto è il conflitto in Siria per il pieno recupero di quel territorio da parte di Assad, ed il vertice che c'è stato tra la Turchia, la Russia e l'Iran, che cosa ha determinato, cosa sta determinando, e la stessa posizione degli Stati Uniti in quel quadrante.
Dunque,
Alberto, vai.
La situazione in Libia la vedete purtroppo davanti ai vostri occhi tutti i giorni, cioè estremamente fragile a Tripoli e nell'area intorno alla capitale. La pressione delle milizie sul governo al-Sarraj continua, direi. Si raggiungono delle fragili tregue che però durano qualche settimana, qualche giorno o qualche settimana, dopodiché questa pressione ricomincia con scontri che portano progressivamente alla perdita di controllo del territorio da parte di un governo, quello di al-Sarraj, che è sì riconosciuto dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite, ma che in realtà sostiene soltanto un paese, cioè l'Italia, perché abbiamo visto che dentro il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è vero che è stato deciso di rinviare le elezioni che volevano i francesi per il 10 dicembre, ma è anche vero che i paesi appunto del Consiglio di Sicurezza, la Francia e la Russia, sostengono e appoggiano Haftar. Gli Stati Uniti sono in una posizione estremamente ambigua da tempo. In realtà dicono all'Italia, quando vanno i nostri rappresentanti, ma non da oggi, che l'Italia ha un ruolo di primo piano in Libia, poi in realtà nella sostanza non appoggiano mai questo governo al-Sarraj, che è un governo sostenuto in buona parte da milizie dei fratelli musulmani, legate ai fratelli musulmani e salafiti, che sono invisi sia agli Stati Uniti che alla Russia, che al Cairo, che alla Francia. In poche parole, è solo l'Italia che continua a sostenere il governo di un presidente del Consiglio di Tripoli che è stato messo da noi, ricordiamoci che è arrivato su una nave italiana a Tripoli, e questo naturalmente limita moltissimo le possibilità da parte dell'Italia di poter stabilizzare diplomaticamente la situazione. Al-Sarraj è molto fragile, non è quasi neppure il sindaco di Tripoli, è in una situazione debole, e probabilmente bisognerà trovare altre soluzioni in futuro, perché anche il problema dell'immigrazione, soprattutto il problema dell'immigrazione, è fortemente legato alla stabilizzazione della Libia. Cioè non si può avere un controllo dei flussi migratori se non viene stabilizzata Tripoli e la Tripolitania. Questo non c'è dubbio, perché le partenze avvengono quasi esclusivamente da due o tre punti a est e a ovest di Tripoli, e poi soprattutto perché il fatto che la Tripolitania continui a essere, come dire, percorsa dal caos è insostenibile nel lungo periodo. È insostenibile perché sennò si crea una situazione cronica che poi è difficile da recuperare, come abbiamo visto anche in altre occasioni, come per esempio la Somalia. Passano poi 20 anni, 30 anni, una generazione, e questi paesi non trovano poi nessun tipo di stabilità. I nostri rapporti col generale Haftar, che sta in Cirenaica e che comunque gode dell'appoggio appunto della Francia, soprattutto dell'Egitto, ma anche della Russia, è stato un problema che si sconta non da questo governo ma anche da quelli precedenti. Più volte io ho incontrato i russi, più volte i russi mi hanno detto: ma cosa aspetta l'Italia ad aprire un dialogo con Haftar? Offriamo anche la nostra mediazione, che i governi precedenti non hanno mai in realtà accettato. Adesso il nostro ministro degli esteri Moaber ha incontrato Haftar, ma siamo, come dire, non dico agli inizi, ma siamo, come dire, a un'apertura di un dialogo che in qualche modo deve ancora però decollare, tenendo presente che probabilmente quella Libia che noi conoscevamo e sarà molto difficile in qualche modo da ricostituire, e questo si capiva sin dal primo momento in cui nel 2011 bombardarono le truppe di Gheddafi a Bengasi.
E come funziona oggi, per esempio, che abbiamo dei ministri filo Putin e con la Francia, per esempio, essendo noi in Europa e avendo dei ministri che guardano Putin come riferimento, e poi la Francia che ovviamente in Libia sta dandosi da fare per propri interessi, insomma, non è che sta lì a guardare, è molto attiva. Che lettura ci diamo? Quale conseguenze noi potremmo subire pure da queste contrapposizioni?
Ma in realtà la Francia, i rapporti con la Francia e con la Russia sarebbero da esaminare in maniera, come dire, un po' più concreta rispetto io a quello che leggo sulla stampa italiana. Prima di tutto, rapporti con la Russia. Quali sono i rapporti privilegiati che ha l'Italia con la Russia oggi? In realtà non sono certamente quelli con la Russia i rapporti privilegiati. I rapporti privilegiati restano sempre quelli con gli Stati Uniti. Lo dimostra la visita del primo ministro Conte a Trump nel luglio scorso. Lì è stato ribadito che l'Italia guarda agli Stati Uniti, anche questo governo, come punto di riferimento principale. E infatti il primo ministro Conte è tornato da Washington sbandierando quella sorta di cabina di regia per la Libia che nessuno ha ancora visto, ovviamente, e comunque un appoggio americano a quella conferenza sciacca in Sicilia sulla Libia che dovrebbe esserci a novembre. Quindi è da comunque nel rapporto con gli Stati Uniti che c'è la relazione più privilegiata dell'Italia da parte di questo governo, come di tutti i governi di questa Repubblica da 70 anni. Quindi c'è poco da dire, con qualche eccezione, come è stato la storia di Sigonella con Craxi. Da questo punto di vista non è che il governo 5 Stelle Lega è molto diverso da quelli che ci sono prima. I rapporti con la Russia non sono poi così privilegiati, tanto è vero che quando si è deciso di votare le sanzioni, il rinnovo delle sanzioni europee a Mosca, l'Italia si è allineata con gli altri paesi europei. Quindi questo rapporto privilegiato con Mosca io lo vedo fino a un certo punto. Poi i rapporti con la Francia, ma i rapporti con la Francia sono stati evidenti sin dal primo momento della questione libica. L'Italia in Libia ha subito la più grossa sconfitta geopolitica dalla Seconda Guerra Mondiale, perdendo il suo maggiore alleato nel Mediterraneo. Invece di astenersi dai bombardamenti, come sarebbe stato più logico nei confronti di Gheddafi, ha partecipato a questi raid. Quindi ha dato tra l'altro di sé l'immagine di un paese che abbandona il suo maggiore alleato, e ha dato ovviamente spazio all'ambizione della Francia e degli altri attori della regione in Libia. E la Francia naturalmente ha perseguito i suoi interessi, ha sostenuto il generale Haftar e poi ha condotto una linea diplomatica che in qualche modo si è posta in rotta di collisione con quella dell'Italia, però riuscendo allo stesso tempo a portare al tavolo tutte le fazioni libiche, come è successo a giugno scorso, quando in piena crisi per la italiana per la formazione del nuovo governo veniva convocata questa conferenza a Parigi in cui partecipavano tutti, in cui noi abbiamo mandato solo il nostro ambasciatore in Francia, e da qui è venuta fuori quella decisione di fare le elezioni in dicembre, che poi adesso l'ONU in qualche modo ha respinto di fronte ai fatti evidenti, cioè che in Tripolitania era impossibile di fronte agli scontri convocare delle elezioni credibili. Dunque il nostro rapporto con la Francia è evidente che è stato in questo periodo conflittuale, però non possiamo soltanto imputare alla Francia i nostri insuccessi in Libia. Certo, la Francia ha contribuito facendo e perseguendo i propri i propri obiettivi, ma il fatto che l'Italia in Libia stia raccogliendo poco, beh, dipende dal fatto che la nostra politica nel Mediterraneo nei confronti della Libia è stata disastrosa sin dall'inizio. È difficile recuperare da una sconfitta come quella che ha travolto le relazioni tra l'Italia e la Libia nel 2011. Molto complicato. Occorrerebbe peraltro una diplomazia italiana più continuativa. I nostri rappresentanti non da oggi, ogni tanto vanno a Tripoli o a Bengasi, fanno una breve visita, si prendono un po' di abbronzatura libica e poi tornano indietro. In realtà deve essere, di fronte alla situazione di questo tempo, e avrebbe dovuto essere già da molto tempo prima nominato un inviato speciale della Libia, che non solo va in Libia quando serve e anche quando non serve, ma che sia poi in qualche modo in contatto costante con gli attori sul campo per poter poi, come dire, avere il polso continuo della situazione. Che si sbrighi questo governo a fare quello che non hanno fatto gli altri, a nominare un inviato speciale sulla Libia, e poi che prenda atto anche di una, come dire, questione fondamentale. È inutile che portiamo al tavolo rappresentanti libici che non hanno nessuna presa sul territorio e sulle fazioni in campo. Quindi in qualche modo bisognerà anche pensare, cercare in qualche modo di pensare a come trasformare gli attori armati, le milizie armate che determinano poi la situazione sul campo, anche, come dire, in attori politici.
Alberto,
questo non è semplice, ma però credo che sia un passo necessario.
Alberto, senti, tu prima accennavi al fatto che molto probabilmente non conosceremo più la Libia così come l'abbiamo conosciuta, diciamo, anche attraverso molte difficoltà, una Libia, diciamo, unificata da parte di Gheddafi, che riusciva poi bene o male a tenere insieme le varie tribù, le varie fazioni. Ma tu che cosa pensi circa la strategia di Haftar? Haftar punta a diventare il dominus di tutta la Libia o ha in testa una divisione della Libia stessa tra Tripolitania e Cirenaica? E nello stesso tempo vorrei sapere cosa tu pensi, vorremmo sapere cosa tu pensi di tutta l'altra parte della Libia, quella a sud, la regione, questo immenso scatolone di sabbia che è il Fezzan. Lì, questo qui, pure questa zona, in mano a chi sta in questo momento? Qual è il dominus di quelle situazioni? Sono varie tribù, c'è qualche tribù dominante in quella parte di territorio libico?
Dunque, sugli obiettivi di Haftar penso che non ci siano troppi dubbi, nel senso che Haftar ha l'ambizione di essere il leader di tutta la Libia. Questa ambizione però non coincide ancora probabilmente con la sua forza militare e politica, nel senso che anche i suoi stessi sostenitori, l'Egitto, la Francia, la Russia, hanno dei dubbi che Haftar possa in qualche modo, come dire, prendersi tutta la Libia, e non lo hanno, come dire, ancora rifornito, a parte che c'è l'embargo dell'ONU sulle vendite di armi, però lo hanno sostenuto contro l'ISIS, l'hanno sostenuto a prendere il controllo della Cirenaica, a prendere il controllo di alcuni dei terminali petroliferi più importanti della Cirenaica, però non lo hanno sostenuto per un'azione di larga scala che possa portare Haftar a impadronirsi di Tripoli e poi dell'intera Tripolitania. Ci sono dei dubbi forse probabilmente da parte dei suoi stessi sostenitori internazionali che lui riesca a fare questa cosa, e comunque non si sono ancora impegnati perché questo avvenga. In questo è anche un problema, c'è anche un problema, non c'è il prevalere di una forza convincente da parte di Haftar che possa appunto prevalere nel resto della Cirenaica, che forse non è neppure questo che vuole per esempio un attore come l'Egitto. All'Egitto interessa avere una fascia di sicurezza in Libia che in qualche modo tenga lontano i gruppi islamisti o jihadisti, e che dia all'Egitto il ruolo di attore, primo attore in Cirenaica, ma forse l'Egitto non ha intenzione di arrivare fino a Tripoli e per questo rafforza Haftar per stare in Cirenaica, ma forse ha dei dubbi che possa sostenere lo sforzo di poter controllare tutta la Libia. E quanto al Fezzan, beh, lì non abbiamo un dominus che in qualche modo possa essere un interlocutore, abbiamo diverse tribù, lo stesso ex ministro degli interni Minniti che ha inaugurato una stagione in cui il ministro degli interni si occupava di Libia perché si occupava di immigrazione, beh, non ha avuto di fronte a sé un solo interlocutore, ne ha avuti diversi, alcuni li ha portati anche a Roma, ha raggiunto alcuni accordi con una parte di essi, però è evidente che il Fezzan è, come dire, un'area, come dire, brada, tant'è vero che probabilmente alcune di queste tribù e di questi clan sono ancora ospiti, come dire, di gruppi come l'ISIS e di altre formazioni jihadiste che sono state sconfitte nella battaglia per Bengasi e la Cirenaica da Haftar. Cioè è come se la Libia avesse sempre, come dire, dal Fezzan una spina nel fianco che, se non ci sarà nel tempo, un tempo ragionevole, un governo libico e delle forze armate libiche credibili, difficilmente potrà essere tolta e potrebbe anche provocare una sorta di cancrena nella Libia di lungo periodo, come appunto è accaduto in Somalia, esatto, dopo la caduta di Haftar, dopo la caduta di Siad Barre, dopo la missione cosiddetta umanitaria guidata dagli americani e che poi ha finito per abbandonare il paese, in gran parte poi preso dalle milizie islamiste degli Ashabah,
infatti,
che sono ancora e che continuano a operare.
Io proprio su questo volevo farti una domanda, Alberto, perché il quadro che tu ci hai fornito è cioè, ovviamente non può essere esaustivo al 100%, però ci ha dato tantissimi elementi su cui riflettere. Dunque abbiamo l'unico personaggio che politicamente sembra avere un minimo di rilevanza dal punto di vista internazionale è Haftar, di cui conosciamo purtroppo molte ambiguità, ecco, chiamiamole così per rimanere molto, diciamo, molto diplomatici. Abbiamo visto che effettivamente la cordata che gli sta dietro, cioè Francia, Egitto e Russia, si sta allungando, perché pare che l'Italia si stia accodando, perché ha capito che obiettivamente il governo di Tripoli lo conosciamo solo noi e lo valutiamo come tale probabilmente solo in Italia. E però d'altra parte la situazione è di difficile gestione, perché lo stesso Haftar è un personaggio che appunto tutti conoscono abbastanza bene e quindi anche nella stessa Libia non ha quella capacità di riunire tutto quanto il paese come magari prima poteva fare Gheddafi dal punto di vista anche dal punto di vista politico, diciamo. E ovviamente anche le elezioni previste per dicembre sembrano essere a questo punto molto, diciamo, discutibili, perché probabilmente verranno rimandate, non si sa bene che fine faranno, eccetera eccetera. Tu giustamente qualche minuto fa facevi riferimento a un altro scenario che sembrerebbe dunque alternativo alla stabilizzazione dell'intero paese, no? Che è quella della somalizzazione della Libia. Questo è un diciamo una prospettiva che fu data da alcuni generali americani nel 2011. Dicevano forse la Libia la potremmo tenere in una forma simile a quella che ha preso la Somalia dopo la fine del nostro tentativo di occupazione, di guerra, eccetera. Dunque di fronte ci abbiamo un governo di Tripoli che è praticamente inesistente, Haftar che da maggio, no, ricordiamo quando stava per morire, si diceva che aveva avuto un colpo, l'hanno ritrovata a Parigi in cura, pure questa è una cosa abbastanza strana, però questo dimostra come ci sia un forte legame evidentemente politico con la Francia innanzitutto e l'Egitto e la Russia, come giustamente ha detto anche Alberto. E d'altra parte delle spinte, come giustamente sosteneva anche Serafino, che provengono dal sud, una spina nel fianco che sta, che obiettivamente peserà e pesa attualmente su un'idea stessa di ricomposizione politica e economica, ovviamente, che viene prima della politica, della Libia. Dunque la domanda che volevo fare, no, ecco, in tutto ciò mancano due attori che normalmente sono sempre molto presenti in queste dinamiche imperialistiche, esattamente, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che sono due diciamo potenze che hanno un peso specifico straordinariamente elevato. Quindi la prima domanda che volevo farti, in parte risposta all'inizio, ma insomma se magari me l'argomenti meglio, è: gli Stati Uniti e l'Inghilterra nei confronti di Haftar che tipo di diciamo rapporto hanno, che tipo di si stanno anche loro accodando? E secondo, al momento attuale, ovviamente è una previsione che lascia il tempo che trova, ma giusto per capire qual è la tua opinione in merito, è probabile che si venga a creare uno Stato unitario, oppure la somalizzazione della Libia è attualmente lo scenario più probabile, più presumibile?
Ma mi sembra che, partendo dal fondo della domanda, la somalizzazione della Libia in qualche modo sia nei fatti, purtroppo, nel senso che era quello che prevedevamo alcuni di noi, pochi naturalmente, perché sui media italiani c'è sempre un conformismo del mainstream che è assolutamente inaccettabile, e poi non solo inaccettabile dal punto di vista ideologico, ma che si cozza sempre costantemente contro la realtà dei fatti. Cioè, dicono cose che se andassimo a leggere sui giornali italiani cosa ha scritto nel 2011 oppure nel 2003 in Iraq, dovrebbero in qualche modo, se non altro, prendere la loro penna e buttarla in un cestino, perché hanno una conoscenza, di solito i nostri analisti e commentatori, di questi paesi molto molto vaga, non ci hanno di solito messo quasi mai piede. Quindi noi abbiamo addirittura appoggiato interventi filo francesi sui nostri giornali all'epoca contro Gheddafi e contro i nostri stessi interessi. Del resto la nostra politica lo può aver dimostrato, no? L'accudamento ai raid è stato abbastanza significativo, ed è interessante partire da questo punto proprio perché gli americani, che in qualche modo si sono poi accodati all'intervento francese e britannico, dopo un mese, bisogna ricordarsene certe cose, lasciarono il loro cacciatore, bombardarono con i cruise Gheddafi, però dopo circa un mese e mezzo i bombardamenti americani finirono e diventarono bombardamenti NATO. Noi infatti abbiamo bombardato nel quadro dell'Alleanza Atlantica, e questo era significativo perché, come hai ricordato giustamente tu, i generali, i comandi americani avevano molti dubbi su questa operazione in Libia, e lo stesso Haftar ha, come dire, porta con sé nella sua storia una forte dose di ambiguità, perché limita, come dire, la sua prospettiva libica nazionale da leader di tutta la Libia. Innanzitutto era uno dei generali che furono sconfitti, libici che furono sconfitti in Chad, e poi prese la strada dell'esilio per andare a Langley negli Stati Uniti, dove c'è sede la CIA. Difficile immaginare che gli americani non abbiano dei rapporti anche piuttosto stretti con lo stesso Haftar. Se poi aggiungiamo che l'11 settembre del 2011, proprio in quella Bengasi, fu ucciso l'ambasciatore americano che forse la signora Clinton aveva mandato lì a trattare con le milizie islamiste, beh, noi abbiamo davanti a noi un quadro abbastanza, secondo me, evidente. Da un lato gli americani a parole sostenevano e riconoscevano il governo dell'ONU, perlomeno con il marchio dell'ONU che stava a Tripoli, ma nella realtà poi sostenevano il generale Haftar, o lasciavano che gli altri attori regionali o esterni sostenessero Haftar. Non hanno mai combattuto contro Haftar. Gli americani si sono interessati soprattutto a fare i raid contro l'ISIS o a catturare qualche islamista, qualche jihadista, ma non si sono mai opposti, come dire, al governo di Haftar, né dall'altra parte hanno mai sostenuto realmente il governo ONU a Tripoli, cioè quello di Sarraj. Questa posizione anche ambigua degli Stati Uniti, che forse non è del tutto nuova, beh, è stata determinante per poi lasciare spazio ad Haftar e a tutti gli altri attori. che però non hanno ancora la forza o non hanno ancora la determinazione, né forse hanno tutte, come dire, le pedine ancora messe sul campo per poter marciare su Tripoli e occupare perlomeno una parte fondamentale della Libia, che è la Tripolitania. Questo è il, come dire, la situazione in sospeso che lascia appunto aperti sempre scenari libici alla somala, e questa ambiguità è l'ambiguità stessa che abbiamo avuto peraltro in Somalia, perché prima che il generale Idd si opponesse agli americani aveva cercato degli accordi con gli Stati Uniti stessi in un gioco di fazioni che poi ha prevalso per alcuni periodi e che poi è naufragato quando c'è stata l'avanzata dei gruppi islamisti. Insomma, la Libia rischia ancora, come dire, di riprecipitare nel caos, ed è questa la situazione che in qualche modo dovrebbe preoccupare. Dall'altra parte però c'è la consapevolezza che le mosse di questi mesi, di questi ultimi anni, lo hanno dimostrato, che gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna puntano in qualche modo a isolare la fascia meridionale dei confini libici e a tenerla sotto controllo. La guerra in Mali è servita a questo servono le missioni francesi e americane nell'area dell'Africa occidentale. La Francia ha 7.000 uomini sul campo da quell'altra parte, e forse di fronte alla difficoltà di controllo diretto o indiretto della Libia preferiscono cercare di isolare, di tenere isolata la Libia dagli stati confinanti, i quali però non sono affatto convinti di questo. Non è convinto l'Egitto, che come vediamo sostiene Haftar per avere una sorta di area di sicurezza in Cirenaica, ma non è convinta la stessa Algeria, che teme in realtà un precipitare delle vicende libiche di avere, come dire, appunto una Somalia ai propri confini. Dopo quello che è successo in Libia negli anni 90 è evidente che la preoccupazione è fortissima, oltretutto in un momento di transizione in cui non si sa chi sarà il candidato alle elezioni dell'anno prossimo in Libia, visto che Bouteflika, come dire, è una sorta di ectoplasma che non appare mai in pubblico.
Mentre succede tutto questo, no? Queste tattiche, queste, il controllo di interventi di egemonia fra queste potenze, in Libia c'è il problema dei profughi che sono in migliaia, abbandonati a se stesso, anzi maltrattati. L'altra volta, quando c'è stata la crisi, che si sono dati battaglia, hanno persino abbandonato i centri di raccolta, sono stati persino bombardati. Che fine fanno tutta questa gente? Come si muovono? Perché noi dovremmo pure vedere, pure in questo panorama, le vittime che ci stanno lì in Libia, per le politiche europee pure ormai non ci stanno manco osservatori internazionali che ci denunciano, no? Il fatto che non ci stanno più navi sul Mediterraneo pronti per soccorso, che cosa sta succedendo? Stanno morendo, le stanno affogate, e avevamo tanti dubbi di questo tipo, perché occhio non vede, cuore non dola, però i fatti lì avvengono in continuazione. Questi tentano sbarchi anche con mezzi
più rudimentali,
capito? Cioè, voglio dire, questa condizione che ci preoccupa abbastanza per capire che cosa sta avvenendo, no? Perché in contemporanea poi abbiamo la preparazione della battaglia finale in Siria, dove l'Occidente gli dice potete ammazzarli tutti, ma non adoperate armi chimiche. Poi se l'ammazzate con i bombardamenti a tappeto non fa niente, gli dicono gli americani, però se adoperate le armi chimiche noi interveniamo. Mi sembra che si sta aprendo uno scenario veramente di fuoco da quelle zone.
Ma per quanto riguarda la situazione dei migranti in Libia, c'è stato mai il dubbio, come dire, che ci potessero essere, ci siano dei maltrattamenti. I migranti in Libia servono a due cose essenzialmente: una, a fare soldi ovviamente con il traffico di esseri umani. La secondo obiettivo cui servono i migranti è quello in qualche modo di condurre una propria guerra attraverso il traffico di esseri umani. Mi sembra evidente che milizie e fazioni libiche li usino per fare soldi, ma anche per in qualche modo tenere sotto pressione la comunità internazionale, la stessa Italia.
Come arma, no? Di ricatto, in sostanza.
Ma certo, sono uno degli strumenti che servono in qualche modo per bombardare, tra virgolette, quell'Occidente che si vuole, con cui si vorrebbe poi negoziare o trattare, no? Nel momento in cui poi c'è sottesa la battaglia, come dire, fondamentale, che non è quella dei migranti. La battaglia fondamentale è quella per le risorse petrolifere ed energetiche della Libia. Dimentichiamo che la Libia oggi produce quasi 900.000 di barili
al giorno,
che è una cifra enorme. Stiamo ritornando, non dico ai livelli di Gheddafi, ma quasi. Quindi è questa la vera battaglia della Libia, e per accaparrarsi una parte di queste risorse servono anche i migranti, per fare soldi e per in qualche modo stabilire sul terreno chi ha, come dire, la preminenza. Fanno parte i profughi di questa battaglia per le risorse più importanti della Libia, che sono appunto quelle petrolifere ed energetica.
Ascolta Alberto, da questo punto di vista, prima non ho dimenticato di chiederlo, c'è una posizione più o meno ufficiale da parte di Haftar? Cioè, nel senso, si sa che tipo di rapporto ha con questo mercato, perché chiamiamolo così, di esseri umani, perché sappiamo bene che tutte i tragitti, soprattutto quello che parte dal Corno d'Africa e arriva fino a Tripoli, insomma, lo conoscono pure i muri ormai, insomma, è evidente che è una strutturazione commerciale ben chiara. E volevo sapere se Haftar da questo punto di vista stava offrendo delle garanzie a qualcuno e in che direzione, oppure se giustamente, come è più probabile, magari era rimasto nel vago, evitando di intervenire nel dettaglio sulla questione.
Beh, le prime garanzie Haftar le ha fornite all'Egitto. Cioè il ruolo proprio di Haftar è quello di in qualche modo chiudere la rotta che portava i migranti, per esempio eritreo sudanesi, verso l'Egitto. Quindi lui assolve in Cirenaica in primo luogo questo compito, per questo che l'Egitto lo sostiene, oltre a cercare di tenere sotto controllo le milizie islamiste, quindi anche sui flussi dei migranti. Poi attua in qualche modo un controllo indiretto, ma alla lontana, con le alleanze che lui ha in Tripolitania, per esempio con una città come Zintan. E lì lui si fa garante, come dire, di determinati equilibri in alcune aree, appoggiando le milizie che controllano città appunto come Zintan, dove peraltro è ospitato il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam. Questo è l'atteggiamento che ha Haftar, di proporsi in qualche modo anche come un garante alla Gheddafi del flusso di migranti. Questo è il suo ruolo, altrimenti in qualche modo verrebbe a cadere proprio il fatto dell'appoggio ad Haftar stesso, per esempio appunto dalle parte dell'Egitto. D'altra parte però dobbiamo anche rilevare alcune questioni che riguardano questa vicenda dei migranti dal punto di vista proprio umano, e questo è uno degli aspetti controversi di tutta questa vicenda, soprattutto sotto il profilo umanitario. La Libia non sarà mai un porto sicuro per un migrante. per un semplice motivo: la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui profughi. La Libia non riconosce la condizione di profugo, di rifugiato, ma solo quella di clandestino. Chiunque entri nel territorio libico è un clandestino. Questa è stata una delle grandi mancanze della comunità internazionale in tutti quegli anni in cui c'era anche la possibilità in qualche modo di formare dei governi libici un po' più accettabili. E la Libia non è mai stata portata a firmare questa convenzione, che non nessuna milizia, nessun partito libico oggi riescerebbe neanche a firmare, perché perderebbe assolutamente consensi e appoggi interni. Chiunque entri in Libia è un clandestino, sì. Non può essere considerato né un rifugiato economico, né un rifugiato politico o di guerra o cose di questo genere. Quindi sì, manca proprio il presupposto per cui la Libia possa essere considerata, secondo gli standard europei, occidentali e della comunità internazionale, un porto sicuro.
E questo fa giustizia a questo che tu dici, di quelle baggianate orribili che dice il Salvini quando dice mandiamo nei porti sicuri della Libia. Senti Alberto, tu prima dicevi una cosa, che è difficile immaginare di vedere nel prossimo futuro una Libia, è molto improbabile perlomeno, una Libia che sia la stessa Libia dei tempi di Gheddafi. Ma per passare alla Siria, tu come immagini la Siria? Potremmo vedere una Siria così com'era prima del conflitto di 6-7 anni fa, oppure pure in Siria si giocherà una partita per la spartizione di quel territorio? A tal proposito ti chiediamo pure di esprimere una tua opinione circa questa trattativa, questo incontro che c'è stato tra Russia, Iran e Turchia sulla vicenda siriana. E poi ci piacerebbe pure che tu ci dicessi, dentro questo quadro, quale sarà la sorte dei curdi, che comunque a cavallo tra alcuni territori siriani ed iracheni attualmente si trovano ancora.
Allora, la battaglia per la Siria inizia in realtà molto tempo fa, e inizia quando è salito al potere Assad nell'anno 1971, è diventato presidente. Perché inizia allora? Perché già allora la Siria era un territorio occupato. Nel 1967 la Siria aveva perso le alture del Golan, occupate da allora da Israele. C'è un territorio, parte del territorio siriano, che chi è andato in Siria quasi tutti credo abbiano visitato, che sono queste alture strategiche. E da allora che la Siria combatte in qualche modo per avere di nuovo un territorio integro. La battaglia della Siria è una battaglia di lungo periodo, di cui spesso e volentieri magari ci si è dimenticati. Quasi sempre se ne si dimentica che questa parte della Siria è fondamentale, perché non è solo un controllo militare strategico, ma è anche un controllo, per esempio, delle fonti d'acqua che vanno verso il lago Tiberiade in Israele. Come disse all'epoca ancora Sharon, il generale israeliano Ariel Sharon, questa era già una battaglia per l'acqua, disse allora il generale Sharon. Quindi è evidente che c'è una battaglia che è in corso da decenni, che ha visto sempre in qualche modo la Siria essere la capofila del fronte del rifiuto nei confronti di Israele. È vero che su quel confine per 40 anni non si era mai quasi sparato un colpo, fino a quando poi, dopo la ribellione, la rivolta del 2011, allora lì è diventato un altro terreno, appunto, strategico, appunto, al punto che gli israeliani sono arrivati persino a sostenere i jihadisti che combattevano sul Golan, no? nel tentativo forse di espandere ancora di più la propria influenza, e questo accade a sud. Poi c'è la questione del nord della Siria, dove abbiamo i turchi che si sono presi i cantoni di Afrin e hanno spezzato la continuità territoriale del Rojava curdo. Poi abbiamo la presenza degli americani nell'area di Manbij, che sono in qualche modo una forza di cuscinetto che sta tra le truppe turche, filoturche e i curdi stessi. Abbiamo una presenza americana che arriva fino a Raqqa, in un'area molto, molto importante. Oltre ovviamente la presenza di truppe russe, di milizie filo-iraniane, degli Hezbollah e via discorrendo. Quindi in qualche modo questa spartizione della Siria è già in parte avvenuta. La speranza e l'obiettivo di Assad e della Russia è di recuperare quella provincia di Idlib che sta a stretto contatto con la Turchia, ma forse lasceranno alla Turchia il controllo del cantone di Afrin. Quindi lasceranno anche alla Turchia una sorta di fascia di sicurezza, come ce l'hanno il sud gli israeliani, avendo in mano le alture del Golan. Il problema è che cosa faranno gli americani, perché questo è uno dei punti che irritano di più Mosca e Damasco, cioè la presenza sul territorio siriano degli Stati Uniti. Sulla presenza israeliana è evidente che ci sono degli accordi tra Mosca e Netanyahu. Netanyahu è stato il primo ministro e il leader straniero che è stato più volte in questi anni al Cremlino. Ovvio che ci sono degli accordi che intercorrono tra Putin e Netanyahu, come ci sono degli accordi anche con la Turchia di Erdogan. A questo serviva questo famoso forum trilaterale Mosca, Teheran, Ankara e di Astana. In che cosa non ha funzionato questo accordo? Questo accordo non ha funzionato nel punto chiave per Assad e per Mosca, cioè che Erdogan si sarebbe dovuto impegnare a svuotare Idlib e provincia delle truppe e delle formazioni, delle milizie e delle milizie jihadiste. Ma Erdogan non poteva farlo senza abbandonare al loro destino quelle milizie filoturche che si trovano soprattutto a sud di Idlib e che saranno le prime vittime di un'avanzata eventuale della Russia e della Siria in quell'area. È su questo che c'è la frizione fondamentale tra Mosca, Teheran e Damasco con Erdogan. Erdogan non ha fatto quello che gli si chiedeva, cioè di riprendersi tutti quei militanti jihadisti e non che lui stesso aveva sostenuto e aveva fatto passare a migliaia in questi anni nel tentativo di abbattere Assad. E su questo punto che non ha funzionato il forum di Astana, ed è su questo punto che Erdogan ha cominciato, come dire, a lanciare i suoi appelli alla comunità internazionale, ma semplicemente perché sa che dovrà abbandonare al loro destino anche le milizie filoturche, quindi perdendo ancora una volta la faccia in quella battaglia per la Siria che lui in qualche modo ha perduto e in cui poteva ottenere un'unica cosa: un controllo di una fascia di sicurezza nella zona curda per impedire appunto la nascita di uno Stato curdo ai suoi confini o di un'area fortemente autonoma.
Sì, questo è una valutazione, come dire, di carattere generale, ma tu capisci bene, conosci bene la situazione, laddove non ci fossero altri intrighi, e a livello di Stato ce ne sono ogni giorno, una conclusione finale con la distruzione di gran parte della provincia di Idlib e con ovviamente o muoiono combattendo o se ne vanno in Turchia, questo è ovvio. Non degenera i rapporti tra consolidati fino a questo momento tra Russia e Turchia, tra Putin ed Erdogan, e questo non significa in qualche misura che la Turchia o avrà un ripiego, avrà una ulteriore accredito russo di territorio curdo, si sta parlando costantemente del territorio di Kobane sotto minaccia, sotto bombardamento eccetera, mentre ovviamente la Turchia continua a bombardare, a uccidere tutto il territorio iracheno del nord, la provincia di Shengal dove abitano gli yezidi. Insomma, o in questa vicenda finale in cui formalmente Assad rivuole anche l'ultima provincia occidentale, quella di Idlib, avviene a condizioni di sconfitta di Erdogan, oppure ovviamente le cose non stanno così. Quale valutazione hai tu?
Qui siamo di fronte a alcuni dati. Ci sono degli sconfitti da questa guerra di Siria, tutti coloro che puntavano all'abbattimento del regime di Assad, la Turchia di Erdogan in primis, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli stessi Stati Uniti che con la signora Clinton avevano sostenuto queste forze secondo la dottrina dello stay behind, guidare da dietro le rivolte del mondo arabo. Insomma, quelli tutti, e l'Occidente in generale, perché Francia, Gran Bretagna insieme agli americani puntavano ad abbattere Assad. Non dimentichiamoci il ritornello di che Assad se ne deve andare, l'abbiamo sentito mille volte in questi anni. Questi sono gli sconfitti di questa guerra. Gli sconfitti di questa guerra però vogliono salvare la faccia. E come la salveranno? La salveranno probabilmente dentro questa azione di Libia, se ci sarà un'azione di forza estesa, bombardando ugualmente Assad. Che ci siano o meno le armi chimiche non è un problema, perché si possono fabbricare queste prove in qualunque momento, no? E allora questo sarà quello che porterà, per esempio, a salvare la faccia agli Stati Uniti, all'Occidente, forse in parte anche a Erdogan. Il problema di Erdogan è che si troverà, o è probabile che si trovi, altre migliaia di profughi, e questo è un problema. Ma signori, questa è la vera situazione. Cioè, oggi la situazione non è che Assad prenda o meno la provincia di Idlib, la prenderà prima o poi. Il problema è la sconfitta clamorosa della Turchia, che attraversa tra l'altro una fase economica e finanziaria molto critica, e che in qualche modo però bisogna che si tenga su questo governo Erdogan, per i legami che ha la Turchia con l'Occidente, perché tutto sommato bisognerà tenerlo in piedi, perché deve un sacco di soldi a tutti, perché un crollo della Turchia non si sa quali conseguenze possa avere. Il problema oggi, ma l'avevamo già detto e scritto già 2 o 3 anni fa, il problema era già la Turchia di Erdogan, è andata incontro a una sconfitta clamorosa in Libia. Due destini gemelli da un certo punto di vista, se voi guardate, no? Noi abbiamo i profughi via mare, quello ce li ha via terra. E l'Europa si era tra l'altro impegnata a pagare Erdogan per mantenersi sui profughi siriani, 3 milioni circa. Quindi questo è il nodo della situazione ed è il motivo per cui anche gli americani stanno lì, per capire come tenere in piedi la Turchia dopo questa disfatta. E in mezzo c'è il problema curdo. Che cosa faranno adesso con i curdi? Il destino dei curdi passa, come sempre, attraverso molti accordi o disaccordi, e comunque attraverso le relazioni che i curdi siriani avranno con il regime di Damasco, con la Turchia stessa, con gli Stati Uniti medesimi, che ne avevano fatti, come dire, l'antemurale nei confronti dell'ISIS. Una caduta di Kobane, che è lì attaccata a Suruc, significherebbe anche la perdita di quella coccaforte simbolo nei confronti della lotta dei jihadisti. Ai jihadisti, anche gli Stati Uniti devono in qualche modo salvare la faccia di fronte a tutto questo. Sono stati loro, dopo l'attacco del 2001, dell'11 settembre, a lanciare la guerra al terrorismo. E adesso cosa fanno? Stanno al balcone a guardare? E oltretutto lasciano il destino dei curdi, come dire, in mano alla Turchia soltanto? Sono queste problematiche, su questi problemi noi non abbiamo ancora una risposta, e questo è il fatto. Non abbiamo ancora una risposta. Non potranno abbandonare il destino dei curdi. E la stessa Russia, attenzione, non è che può in qualche modo abbandonare i curdi al loro destino. In parte ne ha giocato già in parte il destino con l'accordo su Afrin, ma non può farlo su tutta la linea. La Musta sostiene i curdi da decenni, e quindi non è anche la Russia può permettersi in qualche modo di avere, come dire, un territorio curdo invaso dalla Turchia. Certo, e questa è una domanda legittima, come potrà compensare Erdogan la perdita di Idlib, l'arrivo di migliaia di profughi, la perdita della protezione sulle milizie filoturche che lui stesso ha creato, dandogli altro territorio curdo? Questo è il nodo della questione, il nodo centrale della questione, perché il problema non è più Assad, il problema è la Turchia di Erdogan.
Benissimo, Alberto. Senti, ti vorremmo trattenere ancora, però abbiamo, diciamo, in programma anche altri collegamenti. Senti, ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, per la capacità che hai di mettere in campo in maniera molto chiara i problemi. Speriamo di risentirci abbastanza presto per continuare a fare il punto su questa situazione che evolve, anche se spesso viene qui nel nostro paese dimenticata dal teatrino della politica, che evolve però in maniera rapida e inquietante. Ti abbracciamo e ti ringraziamo.
Grazie a voi, buona fortuna a tutti.
Ciao, grazie. Certo che questa descrizione di sicuro ci lascia la sensazione che l'incendio lì ancora divampa, e divampa per parecchio tempo. E quello che sta succedendo qua, in questi territori, sta influenzando anche le politiche occidentali. Noi in Italia ci troviamo un governo proprio a conseguenza di quelle destabilizzazioni in Medio Oriente, ci siamo trovati un governo così, io non lo so come definirlo, di sicuro reazionario, di sicuro buttando, giocando su questo terreno, sta deregolamentando, cioè la morale degli italiani, insomma, come te posso dire, è diventato un fatto con la scusa, e nessuno spiega quello che sta avvenendo là, quali sono i giochetti, i potenti che si stanno a fare. Noi adesso mettiamo uno stacco musicale e poi vorremmo passare a discutere di Arabia Saudita, tanto per continuare, no? Ci stanno un movimento sardo che verrà a manifestare sotto l'ambasciata araba e dell'Arabia Saudita per le bombe, le cose che fabbricano in Sardegna e bombardano il territorio con la guerra che sta facendo
soprattutto nello Yemen.
Nello Yemen e via dicendo. Vorremmo ricordare che è l'anniversario di Sabra Shatila, altro massacro. Da quanti anni quel territorio è martoriato per gli interessi occidentali, quelli che poi hanno provocato i profughi, hanno provocato le migrazioni verso l'Europa, dei popoli che cercano di scappare da quel inferno, e noi qui ci troviamo a dire ognuno a casa loro, insomma, che siamo stati noi a Naglia a distruggere la casa, e poi diciamo ognuno a casa loro, e quelli dice ma l'ha rotto casa, io vengo a trovare una casa dove mi trovo, mettiamo lo stacco musicale e poi ci inseriamo dentro questo discorso e sviluppiamo, perché dovevamo tenerne conto di quello che sta avvenendo e quello che ancora avviene. Quello che ci ha detto Alberto non mi sembra che ci lascia tante speranze, no? Il fuoco ancora arde, chissà se non attacca proprio direttamente proprio anche il nostro territorio.
Blood on leaves and blood at the road, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Certo, entrare con la mia voce dopo questa voce così è veramente un pugno nello stomaco, però è una canzone antirazzista di una cantante americana, Billie Holiday, che diciamo le parole non, io non l'ho capito, però si capiva esattamente il racconto che faceva contro il Ku Klux Klan, che aveva impiccato un ragazzo nero a un albero e questa lo vedeva come un frutto strano appeso a quest'albero. Insomma, dopodiché noi entriamo nel quotidiano, cioè la mia voce gracchiante su questa melodia, e per ritornare alla realtà, la realtà è che sentiremo adesso qualcuno che ci aiuta per spiegarci insomma sta questione dell'esperienza sarda di questo collettivo che viene a Roma e chiede aiuto ai romani di dargli una mano sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita, perché loro non vogliono dire la propria, che il proprio territorio sardo non venisse utilizzato alla fabbrica, alla costruzione di armi che vanno a portare morte e distruzione su altri territori, che poi questi territori costretti, scappano e ce li troviamo dentro casa nostra. Altro che Salvini che dice aiutiamolo a casa loro. Noi a casa nostra fabbrichiamo le bombe, gliela andiamo a buttare lì e poi ci lamentiamo delle conseguenze. Due parole le diremo al ricordo di Sabra Sciatila, che è tutto collegato, e vai. E vai dicendo, ok.
L'invito.
È l'ultima cosa. Il numero di telefono di questa radio è sempre lo stesso, 06 49 17 50. Noi sollecitiamo i contributi degli ascoltatori, no? Anche a rimproverarci, che dice è stata di cazzate, però fate qualche telefonata pure per non farci sentire soli.
L'invito che fanno le realtà sarde, che da molto tempo lottano contro questa fabbrica che si chiama RWM, che fabbrica bombe, ovviamente le fabbrica alla periferia di Cagliari e poi le vende, le esporta ovviamente in Arabia Saudita, che a sua volta ovviamente le sgancia contro il popolo Uto, contro i bambini, ovviamente contro tutto quello che è la dichiarazione, la costante di una guerra. Due parole dice: l'invito fatto agli attivisti sardi e alla partecipazione anche degli attivisti romani per denunciare gli orrori della silenziosa guerra in Vietnam e in Yemen, più o meno è lo Vietnam.
Déjà vu.
Il ruolo geostrategico da media potenza che gioca l'Arabia Saudita in chiave anti-iraniana in combutta con la NATO e con i paesi dell'Occidente. Questa chiamata è fatta da Sardegna Pulita, dal Social Forum Sardo, dall'USB Sardegna, dal Cobas Sardegna, dal Cagliari Social Forum, ma mi sembra una compagine estremamente vasta, eccetera eccetera. L'iniziativa si terrà mercoledì 19, quindi mercoledì è un giorno feriale, quindi probabilmente ci saranno delle difficoltà, e alle ore 11 ci sarà una conferenza stampa e un'iniziativa in merito a tutto questo passaggio. Questo passaggio è una iniziativa importante. Allo stesso tempo il movimento antimilitarista sardo è un movimento molto capace, è in corso il campeggio a Foras in Sardegna, che è cominciato il 14,
pronto?
Oggi è 16, eccetera.
Sì, un attimino, poi parli con Vincenzo, un attimo.
Pronto?
Sì.
Giorgio, come va allora? Com'è questa iniziativa? Perché nasce questa iniziativa e vuole essere portata a Roma dopo tante battaglie che voi fate in Sardegna?
Se ti riferisci all'iniziativa che noi portiamo a Roma il mercoledì 19, sì, avremo un presidio e conferenza stampa davanti all'ambasciata saudita a Roma. Ma io in questo momento mi preme anche ricordare o dire o sottolineare il fatto che siamo davanti ad una commemorazione del massacro di Sabra e Shatila, un ricordo doveroso per il popolo palestinese. Soprattutto in questo periodo in cui alcuni accadimenti ci costringono a tenere alta la guardia. Uno di questi è accaduto ieri in Sardegna e la vorrei accennare. Organi di informazione ci fanno sapere che un indipendentista sardo è stato fermato, perquisito e gli è stata negata la possibilità di recarsi oltre i confini nazionali. Nell'ambito della stessa operazione è stata perquisita l'abitazione di un nostro caro compagno Antonello Pavis, di cui conosciamo l'impegno e la dedizione, e che ha prodigato e continua a prodigare nei confronti dei soggetti più deboli, quale presidente dell'ASCE, è l'impegno soprattutto che dimostra per la causa curda.
Quali sono le ragioni, Giorgio?
La vicenda avviata ieri dalla questura di Cagliari è surreale, ma una spiegazione noi ce la vogliamo dare, perché è giusto dare una spiegazione oppure trovare una logica, ma un elemento eloquente sta nel fatto che gli organi di stampa non solo erano di fatto preavvertiti dell'operazione, ma erano anche preistruiti sulla versione da dare nei notiziari e praticamente obbligati a usare una terminologia tassativa benché sensata. Ora, andare in Siria non è in terrorismo, combattere l'ISIS non è terrorismo, e soprattutto accusare Luiseddu e Pavis, Luiseddu è il nome è conosciuto di Luisi Caria, è insensato. Secondo la logica su cui noi poi dovremmo anche concordare e discutere. La ragion di Stato è costituita dalla pressione turca e americana sul governo italiano, che è volta a decidere i legami internazionalisti o di amicizia che riguardano la scena curda, insomma isolare in particolare il Kurdistan siriano per poter procedere poi a una soluzione finale senza problemi. E quindi questi problemi che possono essere, no, mettere nei guai non soltanto Luisedu e Pavis, ma anche il governo stesso. Ecco, noi di questo parleremo anche nel presidio e nella conferenza stampa davanti all'ambasciata saudita a Roma, perché noi andiamo là con l'intento di ricordare che insomma lo stabilimento di Domus Novas in Sardegna della RVM, filiale che fa capo alla Rheinmetall, deve essere chiusa o perlomeno non deve più, come possiamo dire, creare o esportare armi in territori di guerra. Soprattutto anche perché noi lì andremo a chiedere alla Presidente e anche del Consiglio dei Ministri a Camera di rispettare appunto la legge, la norma che riguarda il controllo dell'esportazione dei materiali di armamento, che è la 185 del 90, e che proibisce l'esportazione di materiale appunto di armamento su territori e su paesi in guerra. Quindi noi di questo abbiamo anche chiesto a Di Maio di essere presente, perché le sue esternazioni il giorno, credo un paio di giorni fa, cioè lui ha dichiarato che fermerà le esportazioni. Ecco, noi vogliamo che lui si presenti e che ci dia delle risposte un po' più concrete rispetto a queste, insomma, a queste esternazioni che credo che non lasciano il tempo che trovano, però vorremmo che siano più concretizzate. Ecco, quindi noi saremo mercoledì a Roma e chiediamo che ci sia una grossa partecipazione, e dopo questa presidio abbiamo in mente, e non sarà l'unica, una comunicazione, un impegno di fronte alla fabbrica di bombe il 29 settembre contro la produzione di armamenti in Sardegna. Noi su questo ci stiamo lavorando parecchio e abbiamo delle forze che ci remano un po' contro, per dire un po', diciamo un eufemismo. Il problema è che si dovrebbe trattare della riconversione dei lavoratori, e questa riconversione pare che non sia ben vista o che nessuno ci creda. Però noi ripetiamo, su questo non molliamo, come non molliamo neanche sul fatto che probabilmente in questi giorni alcuni di noi saranno costretti ad avere anche la visita della Digos per eventualmente avere sequestrati materiale informatico ed altro. Questa è purtroppo è la situazione, ma come ho detto prima non abbassiamo la guardia.
Giorgio, noi ti ringraziamo, l'appello è stato lanciato tramite Radio Onda Rossa, che ha un ascolto a carattere nazionale, stiamo attivando le singole realtà affinché ci sia questo contributo, nonostante la giornata feriale, la mattina in particolare. L'iniziativa è sotto, davanti l'ambasciata dell'Arabia Saudita in via Pergolesi, che sta ai Parioli, vicino al giardino zoologico, insomma, sì, in quella zona lì, eccetera, e che merita tutta l'attenzione possibile in virtù della vostra attività, soprattutto di antimilitaristi e compagni e compagne che si danno un sacco da fare per liberare la Sardegna dalle servitù militari, dall'occupazione delle basi NATO USA che ovviamente presidiano fin verso la metà di tutto il territorio ovviamente sardo, gli danno un destino negletto ovviamente rispetto a tutto l'insieme. Ci fa piacere questa vostra venuta, staremo insieme a voi.
Ti ringrazio, scusa una cosa, probabilmente purtroppo saremo molto pochi come delegazione sarda, perché abbiamo scoperto di avere consumato tutti i posti in aereo, non c'è nessun posto a disposizione, quindi siamo pochissimi che partono. E questo è il nostro annoso problema purtroppo che ci lega all'altro, diciamo al continente, ma ed è uno scoglio insuperabile.
Sì, anche questo lo devi dire tu come sardo, che ovviamente la cosiddetta Italia continua ad aggredire la Sardegna non dandogli la continuità territoriale, e che quindi mette in seria valutazione possibilità di questa mobilità.
Sì, purtroppo,
come si dice.
Vediamo di fare qualcosa lì. Speriamo che ci sia una grossa partecipazione da parte degli amici, dei compagni romani e delle associazioni che hanno aderito a questa attività, a questo presidio. Okay.
Grazie Giorgio, ci risentiamo ancora la vigilia tramite Radio Onda Rossa.
Grazie mille, grazie a te Vincenzo, arrivederci.
Ciao, grazie. Ecco, questo ha sollecitato i compagni romani che non devono prendere l'aereo, ma magari un autobus se li passano, oppure con la bicicletta, oppure in qualche modo arrivare a Dammanforte a questi coraggiosi compagni che stanno facendo delle lotte che sono sicuramente lotte che ci appartengono, no? Contro la militarizzazione, contro... Invitiamo tutti i compagni, associazioni, collettivi a dare una presenza, a dare protagonismo a questa iniziativa importante, insomma, noi ne abbiamo discusso fino adesso, ecco, questo è uno di quei capitoli, no, che abbiamo discusso con Alberto Negri fino a poco fa, cioè l'Arabia Saudita che ha un ruolo, non l'abbiamo toccato, però il ruolo dentro questo scenario l'Arabia Saudita lo sta giocando pesantemente, utilizzando le armi che noi costruiamo in Italia. Lui parlava che hanno qualche problema per la riconversione, noi lo sappiamo questi problemi, abbiamo visto con l'Ilva, no? Pur da mantenere il lavoro, poi che gliene frega che muoiono i bambini, muoia la gente che vive in quella città, però hanno salvato i posti di lavoro.
Ma come dici tu, hanno salvato anche il lavoro
alla morte, perché a questo punto poteva andare in cassa integrazione la morte, invece nei 10.700 nazionali sicuramente la morte sta lì dentro, che ne farà molti di più di 12.000 morti.
Non è l'occasione, ecco. Questa, ne abbiamo già parlato per radio, ne parleremo ancora.
No, per farti capire, perché la battaglia che fanno poi si scontra pure con queste contraddizioni.
Tutto l'onere ovviamente di allargare giustamente questo, il problema è dire, ma quell'accordo in definitiva garantisce a quei lavoratori che addirittura hanno dato un plebiscito a quell'accordo così infame? Noi ci mettiamo un grande punto interrogativo, perché quell'accordo arriva fino al 2025. Pensate che qui nel 2025 quante cose possono accadere. Nel frattempo la Mittal indo-francese vuole portare a 8 milioni di tonnellate la produzione a parità di inquinamento. Ve lo potete permettere tutto questo? Ragionateci. Attualmente si sta tra le 4 e 5 milioni di tonnellate e c'è un inquinamento mortale, arrivi ad aumentarlo del 50%, vuoi pensare che questo avvenga? Nel momento in cui hai firmato sull'accordo che l'ambientalizzazione, questa parola maledetta, ambientalizzazione, arriverà dal 2021. Quindi nel frattempo quanti altri morti si mettono su le crocette, le magliette, i tarantini? Io mi auguro che i tarantini, che qualche bossetta l'hanno data, qualche smossetta l'hanno fatta, diventi una grande mossa. Penso solo a uno degli attori principali di aver sollecitato ovviamente il voto agli M5 Stelle, per cui Taranto gli ha dato il 47%, immaginatevi, perché gli M5 Stelle hanno promesso che chiudevano l'Ilva. Uno di questi è Riondino, sapete che Riondino organizza il 1° maggio a Taranto ormai da 3 anni, fa venire quasi un biromaggio alternativo a questo di Piazza San Giovanni, fa parlare appunto gli ambientalisti, questo e quest'altro, e adesso si sente deluso, no? Probabilmente qualcuno dirà, ma lui non fa politica, e vabbè signori miei, non pensate, pensare che tutto questo avveniva, ci mancherebbe. Fanno bene gli antimilitaristi sardi andare davanti la fabbrica RVM eccetera, ma quegli 85 lavoratori diretti e quei 150 lavoratori in casa integrazione si difenderanno il loro posto di lavoro, che è un posto di lavoro di merda, un posto di lavoro di guerra morte fino all'ultimo. Eppure soluzioni si possono ottenere, ovviamente, certo. Noi siamo sempre speranzosi, sicuramente.
Più vicino al microfono.
Hanno telefonato e cioè si sente lontano.
Scusa.
Il vocione di Firenze e di Vincenzo pure si parla dall'altra stanza. Ci sembra strano. Qui i pulsanti sono tutti a posto, vai.
No, no, per cui dicevo, fa bene il compagno Giorgio a dire che andranno ancora davanti il 29 alla RVM. I lavoratori sono de coccio, parliamoci chiaro, non gli si può manco fare una grande colpa, ovviamente, abituati come cultura a soccombere di fronte al padrone, ad accettare la primazia del lavoro sopra ogni cosa, non la primazia della vita, non la primazia dell'umanità, dell'uguaglianza, della fraternità, no, il lavoro. Ma il lavoro è una condanna, il lavoro è una gabbia. Qualcuno dirà, ma senza lavoro non mangio. Ho capito, ma la storia ci ha insegnato che sempre i lavoratori hanno detto, vabbè, accetto pure la morte, come diceva Ettore, ovviamente, eccetera, perché quella verrà dopo. Nel frattempo campo, lavoro e magno. Beh, non è una grande prospettiva, appunto.
Guarda, Vince, mi dai un là per fare una riflessione, perché abbiamo parlato di Libia, di Siria, di Sardegna, di Taranto, no? Sembrerebbero tutti discorsi un po' slegati, ma in realtà oggi, cioè in realtà ieri, sono 10 anni dal fallimento di Lehman Brothers, quindi ci mettiamo pure l'America in mezzo, tanto per complicare ancora di più la situazione, ma in realtà
lì è cominciata
esatto, e quindi lì c'è il filo conduttore un po' di tutto quello che stiamo vedendo, no? Per cui, come giustamente diceva Ettore prima, Vincenzo adesso, prima Alberto, Serafino, cioè sono tutti fenomeni che appartengono allo sviluppo di questo cane affamato che ci ha morso per 10 anni e continua a morderci in tutte le fabbriche, su tutti i posti di lavoro, ci impone, come poco fa Vincenzo diceva, di accettare delle condizioni di lavoro spaventosamente a ribasso, impone a milioni di persone di muoversi dal proprio posto d'origine per venire a essere trattati in maniera becera, prima in Libia e poi sul nostro continente, quello europeo. E diciamo che se uno volesse tirare un po' le somme di quest'ultimo decennio, diremmo che è stato un decennio in cui due elementi si possono sicuramente tirar fuori. Il primo, che la crisi, diciamo, esplosa nel 2008, non è mai finita, e questo lo sappiamo tutti, non lo dobbiamo dire noi, perché i numeri, le percentuali di persone buttate sul lastrico, persone senza reddito, con reddito minimo, con salari precari.
Tu fai l'economista. Ecco. Voglio dire, quella è una crisi di sistema, di strutturazione del capitalismo. Dopo il 2008 il capitalismo si sta trasformando e sta portando a questa, agli accordi di Taranto, sta portando alla quasi sdoganamento del caporalato, che quasi è normale che la gente a 2 euro va a raccogliere i pomodori, è normale, no? Lavorare a gratis, è normale che i ragazzini che vanno a scuola devono fare l'alternanza scuola-lavoro, cioè la ristrutturazione in nome di quella crisi, che qualcuno ci è diventato più ricco, noi siamo diventati più poveri, perché noi sappiamo sempre dei dati che dicono questa in economia, che la gente è, cioè, una parte minoranza ha raddoppiato le proprie ricchezze e una maggioranza è diventata più povera. Questa povertà sta impaurendo tutto quel ceto politico medio borghese, ceto medio come si definisce, la piccola borghesia, che sta come negli antichi anni 20 esaltando un pazzo. Allora era Mussolini, oggi c'è Salvini o Orban. È pieno di questi personaggi che per la paura, che la Trump, che la paura di questi piccola borghesia, che diavola che tu sia, come dice la canzone, no? E voglio dire, sta portando a queste condizioni un mondo invivibile. Allora, quella non era una crisi così capitata come incidente, ma sono quelle crisi che periodicamente il capitalismo le fa per ristrutturarsi.
No, sono crisi che vengono generate naturalmente dal sistema capitalistico, che poi i rapporti di forza nel momento in cui sono esplosa la crisi erano spaventosamente a favore del capitale, ha fatto sì che si è ristrutturato a costo zero per quanto riguarda il capitale, o a, diciamo, a minimo costo, se uno prende in considerazione quello che è successo a fine 2008, chi fa il lavoro mio sa perfettamente che in quei mesi gli agenti del capitale, cioè la grande borghesia, se la stava facendo addosso, ma in maniera veramente plateale, è riuscita a ristrutturare fabbriche intere, paesi interi, praticamente, come dicevo prima, a costo zero per loro, scaricando tutto quanto sulla classe dominata, che si è trovata del tutto sguarnita di una capacità di reazione, perché priva di un qualsiasi tipo di organizzazione e qualsiasi tipo di coscienza di classe. È stato questo un po' il problema. Non è stato un caso che in tutti i paesi del mondo sono state fatte le peggiori riforme del mercato del lavoro, ovviamente che tendevano alla precarizzazione del lavoro, all'utilizzo della forza lavoro estenuante in termini di ore di lavoro, di intensità dei cicli di lavoro, a una riduzione del pagamento della forza di lavoro, quindi del valore di scambio, se vogliamo utilizzare una terminologia precisamente marziana, cioè una riduzione dei salari, che tu li vedi sia nella busta paga che nei servizi che vengono offerti. Dunque, diciamo, per questo io ho tirato fuori il discorso della crisi, perché diviene fondamentale noi, per noi comunisti, per noi che parliamo di conflitto di classe, perché la Libia, così come la Siria, così come Taranto, così come Sardegna, sono esattamente frutto della dinamica del sistema produttivo che vede nella la Libia la necessità, uno scontro tra imperialismi, parliamoci chiaramente, per accaparrarsi le risorse. La Siria, un discorso molto prossimo. E ovviamente poi si vede in un ambito più ristretto, come può essere quello sardo o quello di Taranto, anche se per noi sono questioni straordinariamente importanti, come emerge che durante la crisi, appunto, chi è che ci rimette? Ti mettono di fronte al ricatto mortale: o lavori o muori, decidi un po' tu.
Come è successo quest'estate? 16 braccianti sono morti per il profitto di pochi, quello che è successo a Genova, il profitto ha provocato quella disgrazia. Oggi ci avemo centinaia, forse migliaia di ponti che stanno in quelle condizioni, e pur di utilizzarli perché rendono, lasciano in attesa che succede, sperando, puntando che non succede, tanto se succede ci morranno gli altri e loro incamerano il denaro. Questa è stata la crisi. Abbiamo una crisi in cui non sono più vivibili le città. Ma quando dico non sono vivibile, oggi è quasi difficile camminare sui marciapiedi, perché sono diventati dei cespugli, perché non levano neanche l'erba che cresce ai bordi dei marciapiedi. Rischi di tutto. Sì, sì, sì. Questa è la crisi del 2008, che ha portato ristrutturate, bisogna tagliare, l'Europa ce lo chiede, i mercati ce lo chiedono, le agenzie di rating ci controllano. E noi non possiamo fare più niente, noi dobbiamo cominciare a reagire. Ecco, reagiamo cominciando a dar man forte a quei lavoratori, a quei compagni che dalla Sardegna si spostano sotto l'ambasciata saudita. Diamo ogni iniziativa di queste cose va fatta. Io l'altra sera sono rimasto impressionato, più di 10.000 persone che con una certa sensibilità si sono mosse e mobilitate, andando a vedere un film all'università sulla mia pelle di Stefano Cucchi. E gente che è rimasta impressionata, gente che è rimasta incantata, l'ha visto come un pugno allo stomaco. Beh, bisogna reagire non solo con l'emozione, ma quell'emozione deve diventare rabbia, e quella rabbia deve cominciare a diventare visibile. E cominciamo a rendere visibile per ogni pretesto. che si presenta a uno di questi, l'appuntamento di mercoledì sotto l'ambasciata dei soldi, l'appuntamento è 10 ottobre che c'è una grossa mobilitazione per il diritto all'abitare, l'appuntamento ce ne stanno tantissimi da qui in avanti, ma a ogni appuntamento di questo deve essere un appuntamento in cui quell'emozione che magari proviamo in proprio trasformiamola in rabbia, è l'unico modo.
No,
Ettore, che a questi gli fanno fischiare l'orecchio.
Ettore, tu hai ragione quando dici bisogna trasformare l'emozione in rabbia, ma io aggiungo una cosa, che bisogna trasformarla non solo in rabbia ma anche in ragione, cioè nel senso, noi dovremmo, tutti questi temi che cercava di riassumere anche Chico, insomma, ci devono far aprire gli occhi sul tipo di scontro che oggi avviene non solo qui in Italia ma o in Europa, ma a livello mondiale. La crisi, lo accennavamo anche in questa trasmissione, la crisi del 2007-2008, la crisi finanziaria cominciata con Lehman Brothers,
diciamo esplosa con faccio solo un esplosa. Piccolo esplosa, perché è una crisi che si è originata agli anni 70,
certamente, una roba certamente ha trovato la sua, insomma, vocazione terminale in quel momento. Cioè questa situazione ha prodotto che cosa? Insieme poi, per quello che riguarda l'Europa, tutte le misure, i trattati europei, l'Unione Europea, tutta questa cappa che si è creata, ha prodotto uno scontro tra il capitalismo finanziario globalizzato, perché questa qua parlano dei sovranismi, in realtà si tratta di una lotta tra capitalismo finanziario globalizzato e capitalismi autarchici, capitalismi nazionalisti, che hanno anche, diciamo, delle rappresentazioni anche in chiave fascistoide. Qui non è che si tratta, questi non è che stanno mettendo in questa lotta in discussione il sistema capitalistico, si stanno organizzando per vedere tra le due diverse opzioni quale conviene, sfruttando poi giustamente lo stato di necessità, le paure, lo stato di impoverimento che ha colpito le grandi masse popolari, i lavoratori, la classe operaia. Ora, noi per non rimanere schiacciati dentro sta morsa, dentro sta lotta che è una lotta poi tutta loro, noi dovremmo trovare un po' il bandolo della matassa, cosa difficilissima. Ci dovremmo esercitare di più, non solo nel cercare di capire che tipo di conflitto è in atto, ma dovremmo trovare delle misure che non ci schiacciano dentro sta morsa capitalismo finanziario globalizzato e capitalismi autarchici nazionalisti, in alcuni casi, ripeto, persino con un'impronta politica di tipo fascistoide.
Guarda che già l'abbiamo già le cose, abbiamo visto cosa hanno combinato in Grecia, stiamo vedendo cosa sta succedendo in Argentina e in Cile. In Cile l'altro giorno la polizia ha aspettato le persone che uscivano dal Camposanto, che erano andate a commemorare i desaparecidos, e la malmenati. Cioè queste le crisi le giocano e poi le reprimano in questo modo con i loro pretoriani armati.
No, ma voglio dire,
noi, Ettore, non possiamo far finta che non succede niente di tutto,
certo,
questo,
ma
ci indigniamo, ci emozioniamo e non trasformiamo queste indignazioni in emozioni.
Le forze che si oppongono a questo stato di cose devono trovare, diciamo, un convincimento profondo che come si combatte, diciamo, questo stato di cose. Qui vale quello che dici tu, l'emozione, le partecipazioni, ma vale anche il ripristino di alcune idee che camminano su concetti quali quelli dell'eguaglianza, quali quelli di una solidarietà che riprenda su scala di classe, su scala d'appartenenza. Questo è un compito difficile. Io non, ecco, senza stalla sparagrossa, mentre questi te propongono questi modelli che apparentemente alternativi tra loro, ma che comunque risultano essere una cappa, a volte peggiore, in alcuni casi persino peggiore dell'esistente, è una cappa che sta sulla capoccia delle masse popolari, delle classi lavoratrici, dei ceti più poveri. Noi che cosa opponiamo a questo, anche come messaggio, come idea generale, anche se voi attraverso un'idea che ci abbia in questo momento anche il senso di un'utopia? Noi bisogna che rilanciamo, se questi sono i modelli che non ci piacciono, noi bisogna che rilanciamo proprio un modello generale che ha, diciamo, a quelle questioni alle quali facevamo riferimento, di giustizia, di eguaglianza,
di nuova democrazia, di partecipazione diretta da parte delle masse popolari, delle classi lavoratrici, sappiano dare anche una definizione. Cioè, lo scontro è altissimo da questo punto di vista. Certamente c'è da seguire tutta la quotidianità dei problemi, come dicevamo anche oggi, e tutti vanno seguiti nei limiti delle nostre forze, però si tratta pure di lanciare idee che ci abbiano una presa generale, che ci abbiano una capacità di muovere, come dicevi tu, gli animi nel profondo e di andare verso una rivalsa, una rivincita, perché questo qui, quello che ci si presenta di fronte, è qualcosa di comunque inquietante.
Sì, credo che il lessico che vada sconfitto è quello di prima gli italiani. Questo deve essere la convinzione che deve passare in tutte le classi sociali. Innanzitutto il riferimento alla classe operaia, che è stata largamente inquinata in tutto questo tempo, anche in funzione di quello che i sindacati operano e che quindi non operano nessuna forma di natura culturale. Immaginate quanti inquinamenti ci sono stati all'interno dei sindacati, anche la CGIL da parte della Lega su al nord, oppure delle posizioni grilline ovviamente di subalternità al lavoro a prescindere in questa situazione. Prima gli italiani è una parolaccia, prima gli italiani è una parola reazionaria, e che quindi noi dobbiamo contrapporre al prima gli italiani, prima gli sfruttati. E dentro la categoria degli sfruttati ovviamente non ci sono solo gli ultimi, i poveri, non ci sono solo gli immigrati, ci sono i 5 milioni di poveri italiani con targa nato in Italia, eccetera, ma c'è tutta la categoria ovviamente del mondo del lavoro in quanto tale, di tutti coloro i quali sono precari di qualsiasi ordine e genere, precari intellettuali, precari materiali ovviamente, eccetera, di tutti i giovani che vanno a lavorare per quattro soldi, per rabbia di fame, giusto per non farsi consumare o dalla droga ovviamente o dalla inedia da questo punto di vista. Questa è fondamentale, dentro quest'asse fondamentale intanto dobbiamo costruire qui nel più breve tempo possibile la più grande manifestazione antirazzista, antixenofoba ovviamente, e che quindi per l'uguaglianza che l'Italia abbia mai vista, e ce ne vuole, ce ne corre, ci si sta lavorando il prima possibile, magari alla metà, alla mezzeria di ottobre, in modo che ci siano le centinaia di migliaia di soggetti che sostengono l'uguaglianza, che sostengano prima gli sfruttati. Dentro questo quadro si situa ovviamente poi tutto l'articolato che in questo tempo viene avanti, tutto quello che è necessario non voltarsi dall'altra parte, non essere indifferenti nella quotidianità. Quando prendo il tram, quando sto al bar, quando sto dentro il mercato, quando ovviamente mi si viene davanti e mi si pone la solita litania, io non sono razzista, però a me mi stanno lì. Capisci questo adesso con tante semplificazioni? E lì tu devi ribattere e cioè devi attaccarti, voglio dire, devi entrare in polemica, non è che te porti all'altra parte, sei stanco, o capisco. C'è tanta stanchezza anche in mezzo a vecchi compagni o a compagni ovviamente che non ne possono più di questa situazione, ma bisogna svergognare, bisogna farli sentire vili, vigliacchi da questo punto di vista.
Quando dicono queste cose io cerco di contrabbatterle semplicemente: questi ci levano il lavoro, ma il lavoro ce lo sta a levare la multinazionale che se prende i finanziamenti e poi delocalizza, chiude le proprie imprese e le porta all'estero. Quella ci ha levato il lavoro. L'imprenditore che prende solo da raffare, non investe in tecnologie per migliorare le condizioni di lavoro, per investire sul lavoro, sulla produzione, e invece investe i soldi in speculazioni finanziarie. Quelli ce ne sono, non questi disgraziati bombardati da noi, massacrati da noi, che poi arrivano qui, ce levano il lavoro. Ma questi è come a noi, nel senso, io non lo so come si fa. Il problema, Vince, è che ci abbiamo le forze intellettuali pure che danno retta. Non è possibile che io mi trovo tutti i giorni a commentare le scuregge di Salvini, ogni cosa che dice è una stronzata, non lo so chi gliele dice, chi glieli fa, perché non credo che
c'è un bello staff
di hai capito? E tutti a parlare per giorni di quelle stronzate di Salvini,
sì,
che persino il suo amico più diretto, come cazzo, Giorgetti, ha detto: ma Salvini ogni tanto è sparagrosse, hai capito? Persino quella è tutta a commentare questa situazione e non piamo parola sui contenuti che noi ci avevamo ben chiari. Perché io quando parlo intorno ai compagni, io quasi mi sento a destra, perché sembrano più avanti certi specialmente i giovani. E che cazzo aspettano a far sentire la loro giovinezza? A 20 anni si fa la rivoluzione, noi per gli sdeo. Noi a 20 anni ce la siamo giocata così.
Allende diceva che era biologicamente strano chi a 20 anni non era socialista, no? Ricordate?
Obiettivamente. In questa situazione non è facile ovviamente argomentare, però ce n'è tutto conso. Questa storia degli intellettuali non è l'occasione questa per parlarne, ma quella categoria che abbiamo conosciuto durante gli anni 70, il cosiddetto intellettuale democratico, è completamente scomparso. Non c'è voce oggi, non ci sono, sono, che ne so, a pensare ad altre cose, eppure avrebbero diritto di parola, dovrebbero, come dire, indicare strade completamente diverse da quelle che il sovranismo ed altro sta portando avanti, eppure mancano, e quindi ti devi fare a maggior ragione un'ulteriore forza, devi essere tu l'intellettuale collettivo, tu soggetto ovviamente handicappato dal punto di vista economico, politico, sociale, devi avere questa forza. Pensate che quando alzi la testa, faccio l'esempio della Rimaflo, che ormai la radio conosce ovviamente, eccetera, che essendo stati licenziati hanno trovato una nuova sorgente ovviamente mettendo le poche risorse insieme e dando vita a una nuova attività che si è collegata al territorio lombardo eccetera, eppure gli arriva alla vigilia dell'estate un'altra mazzata, arrestano ovviamente il compagno che è il presidente della cooperativa perché nello smaltimento lui è entrato in contatto con, e quindi sono le solite storie che noi dobbiamo dare il massimo del contributo per poterle smascherare, per poterle moltiplicare, tutto questo, come sul movimento di lotta per la casa, che dice: avete fatto un piano di sgomberi eccetera, ci offrite la miseria della miseria separando addirittura le famiglie quando ci sgomberate, mandate le donne con i bambini da parte, il genitore altro, e poi parlano di genitorialità, no? Da questo punto di vista, quando la maggioranza di questo territorio completamente scomposto nelle periferie permetterebbe il risanamento di quei luoghi attraverso la capacità di rimettere a posto quelle situazioni e farne delle abitazioni, insomma, no? Eppure non gliene frega niente a nessuno, è una battaglia difficile, è un po' come la battaglia dei Senterra in Brasile, ovviamente c'era milioni di persone che vanno a occupare terre incolte, terre difficili da consumare, e gli vanno a rompere i coglioni pure lì, li ammazzano.
Ammazzano proprio, sì.
Capisci dentro questo? Perché la terra non si tocca, perché la proprietà non si tocca, che ha detto Sarbini quel porco, che ha detto che è più forte ovviamente la proprietà che dell'umanità, ma dal punto di vista suo è così.
Beh, dal punto di vista di chi l'ha portata avanti, prima parlavamo del blocco della cosiddetta, quella che una volta veniva chiamata la borghesia compradora, ma è diventata la borghesia sovranista, ma insomma parliamo sempre del piccolo capitale che, a differenza di quello grande mondializzato, come giustamente diceva Salvini, ovviamente si lega ad altri personaggi. Io un passaggio solo volevo fare per quanto riguarda le riflessioni incrociate che hanno fatto adesso Ettore e Vincenzo. Chiaramente ci troviamo di fronte a due fatti. Allora, da una parte abbiamo una macchina da guerra come quella di alcuni esponenti del governo che andrebbe studiata per bene. Dico questo perché sembrerebbe quella che viene chiamata, insomma, il ministro degli interni, è un'operazione politica, l'operazione Salvini, è una roba che va avanti da 3 anni, ecco, non bisogna dimenticarsene di questo, e non bisogna per niente sottovalutare un altro elemento che emerge sempre con forza, ma noi abbiamo la memoria corta, ossia la presenza di Bannon, che è quel personaggio che adesso viene intervistato anche sulle televisioni italiane, ma forse pochi ricordano che Bannon era un consigliere di Trump, cacciato da Trump perché troppo di destra, in quanto legato ai movimenti non xenofobi ma di più, insomma, Ku Klux Klan eccetera eccetera, e lui che è stato a capo anche di Cambridge Analytica, che se vi ricordate era quella agenzia che aveva preso tutti i dati di Facebook, sta orchestrando a livello mondiale una serie di operazioni politiche tali per cui obiettivamente, forse non sarà la ragione unica, ma una delle ragioni per cui abbiamo tutti questi piccoli Mussolini, come l'ha definiti un altro personaggio ben poco raccomandabile come Moscovici, in giro non solo per Europa ma in tutto quanto il mondo. Quindi noi da una parte ci troviamo di fronte a delle difficoltà oggettive di riorganizzazione del movimento alternativo al capitalismo, no? Perché, come diceva giustamente Serafino, un modello non lo proponiamo, perché facciamo un'ottima critica talvolta al capitalismo, ne vediamo tante sfaccettature, ma siamo molto più timidi nel proporre un'alternativa. Probabilmente molti movimenti, quegli anni 70, anni 60, io non c'ero per una questione anagrafica, avevano, no, una prospettiva, proponevano una prospettiva diversa da quella del capitalismo. Noi lottiamo, ma tante volte abbiamo delle prospettive, diciamo, troppo miopi rispetto a quello che effettivamente richiederebbe il momento storico. E dunque io faccio appello anche alla ragione, riprendendo sempre Serafino, che diviene fondamentale. Nel senso che va bene la rabbia, è fondamentale, va bene la prassi, però tutto ciò deve essere veicolato da uno studio, da un approfondimento costante, necessario. Possiamo richiamare gli intellettuali che prima venivano richiamati, ovviamente senza voler approfondire qui la questione perché sarebbe molto lunga, però l'assenza di riferimenti, lo diciamo tante volte qui in radio, scientifici certi, il fatto che siamo andati da una parte all'altra, abbiamo adottato tante teorie che obiettivamente poi si sono rivelate essere dei nuovismi che non hanno aggiunto niente, ma anzi ci hanno tolto, secondo me è anche questo una delle ragioni per cui siamo in una fase così arretrata, cioè i rapporti di forza sono così necessariamente sproporzionati nei confronti del capitale. E questo, l'organizzazione dei lavoratori in un modo o in un altro diviene fondamentale. È inutile immaginare di poter reagire a tanta aggressività, soprattutto in una fase di crisi, a un capitale così famelico che mangia tutto, che sta richiedendo di fatto anche nell'Europa delle condizioni di lavoro molto prossime a quelle dell'Ottocento. È difficile riuscire a reagire se non siamo un blocco compatto e riusciamo, secondo me, a coalizzarci attorno a un fronte, a un programma minimo unico che possa vederci tutti quanti uniti di fronte a certe istanze e uniti appunto in certe battaglie.
Cambiamo un attimo, ma siamo sempre in linea su quello che stiamo dicendo. Stiamo per comunicare con uno dei compagni che ha organizzato un convegno contro l'energia padrona in quella di Nova Siri, in provincia di Matera, in virtù del fatto che sono oltre 40 anni dalle battaglie antinucleari in quel luogo dove ancora residua un deposito di scorie nucleari e che quindi si è trovata l'occasione di mettere insieme memoria e conflitto. Il conflitto è legato ovviamente al territorio, perché il territorio è ancora impegnato in questa servitù nucleare, ma il territorio è molto più vasto, perché in quel del sud le vicende ovviamente legate al gasdotto NOTAP, le vicende legate alle trivellazioni un po' in tutto il territorio a funzione del capitalismo petrolifero eccetera, e quant'altro, la sottrazione di acqua, la sottrazione di lavoro, portano ovviamente a queste condizioni. Se me lo passi, ovviamente è in linea Casimiro. Allora, ciao, buongiorno, sei in onda da Radio Onda Rossa. Facci un attimo come dire la presentazione di questa iniziativa del 22 e del 23 settembre a Nova Siri.
Avvicinate a parlare meglio
Posso parlare?
Cioè? Adesso ti senti bene, vai.
Come diceva Vincenzo, praticamente sono...
Stai con la radio attaccata, vicino, conviene spegnerla.
Sono in diretta con voi in streaming, devo annullare?
Sì, quella bassa, perché sennò si sente il ritorno.
Allora, dicevo, adesso va meglio?
Va benissimo adesso.
Allora, dicevo, come poco fa dicevo Vincenzo, sono trascorsi 40 anni dal primo gambeggio antinucleare a Nova Siri, in provincia di Matera, sullo Ionio. Il primo campeggio antinucleare che si attivò grazie al lavoro di pochi compagni locali, molto invece fecero i compagni provenienti da fuori, e quando dico da fuori dico i compagni di Via De Volsci, quindi dell'autonomia romana. Ci fu un momento veramente di una importanza e di una portata notevole, Il tutto si concluse poi il 5 agosto sulla 106 davanti a, all'epoca si chiamava CNEN, adesso si chiama Enea, o sarebbe preferibile chiamarla completamente Sogin. Questa banda di ladri, di mascalzoni che non hanno altro che in testa il profitto a danno delle popolazioni locali, pagando prebende a destra e a manca. Perché ricordiamo queste cose? Lo ricordiamo soprattutto per le future generazioni, per i più giovani che non hanno avuto modo e maniere di sapere e di partecipare a certe cose. In questi 40 anni sicuramente si parte da Novasiri come campo germinatore, ma in questi 40 anni la Basilicata, ancora come diceva Vincenzo, è stato veramente territorio di conquista da parte dei del grande capitale. Parte dall'Enea, va alle trivellazioni, va alle dismissioni delle industrie nella Val Basendo, al problema dell'amianto che ci hanno lasciato sotto i capannoni dell'Anic di Pisticci, vanno ai depositi clandestini tipo Mare di Rotondella, dove c'è questo punto di scarico di materiali chimici pesanti, che è stato circondato come se la gente non potesse oltrepassare quel limite, quel valico, con quei nastrini di nylon che mettono a perimetrare le zone quando sono pericolose. E quindi sentiamo la necessità il 22 e il 23 di ritrasmettere questa voglia in un momento così delicato per il paese, dove appunto, come dicevate voi, vi ho seguito in streaming, come dicevate voi, ci sono tante di quelle inadempienze, ci sono tante di quelle incongruenze che sicuramente fanno male al paese. Noi vogliamo ripartire e vuole essere anche un momento non solamente storico, nostalgico, no, assolutamente. Vogliamo ripartire innescando nuova vigoria a quello che sono le lotte nel Metapontino, che appunto ha visto Scanzano nel 2003, che comunque ci siamo presentati ancora nel 2006 con un altro convegno. Voglio dire, da parte nostra sicuramente c'è una forte volontà a continuare ad opporci a questo che è appunto l'energia padrone, l'energia della morte, del capitale, che l'Enea tramite la Sogin ci ripropone. E invitiamo tutti i compagni a scendere giù un'altra volta, a farsi questa scarpinata, come dice il professor Baracca, questa rimpatriata a Novasiri, per permettere veramente una volta per tutta alla gente di afferrare ancora il concetto, di continuare a combattere, assolutamente a motivarli, perché oggi come oggi siamo appiattiti su una condizione di dominio cerebrale proprio, assolutamente. Salvini è un servo, è un lacchè, né più né meno, è il volto del nuovo capitale, e quindi insieme a questi, ai vari Di Maio, ai vari personaggi che appunto animano questo governo, questa compagine governativa, fermo restando tutte le responsabilità di chi li ha preceduti, assolutamente. Noi come ci inseriamo in questo momento, in un contesto così delicato e così soprattutto di dominio? Ricordo brevemente che quando noi a Novasiri nel 78 abbiamo fatto il primo campeggio, non si parlava di nucleare in esclusione e in esclusiva. Si parlava del problema scuola, si parlava del problema lavoro, si parlava della sanità, si parlava delle carceri, dominio e repressione. Quindi di fronte a queste cose noi vogliamo reinnescare un'altra volta questa nostra voglia di fare e di dire le cose. E come, non ricordo se era Ettore o chi,
40 anni fa ci avevamo 20 anni.
Come?
40 anni fa ci avevamo 20 anni. Speriamo che i ventenni di oggi si interessano a Novasiri.
Eri a Novasiri?
No, diceva speriamo che i giovani d'oggi si interessino a Novasiri.
Ah beh, certo. Speriamo proprio, perché perché praticamente, voglio dire,
E tu vai in ritardo perché senti lo streaming, devi parlare direttamente con noi.
Ma io non vi sento molto a voi,
noi come non ci senti?
Però noi ti ascoltiamo bene.
Mi sento molto sfumato, insomma. Ecco.
Casimino, ti ascoltiamo bene invece. Arriva netta e chiara la voce.
Non sento proprio adesso,
Non ti preoccupare.
Noi a te ti sentiamo perfettamente.
Bene, allora l'essenziale è questo. Quindi dicevo sì, i giovani, la volontà è questa, ritrasmettere forza e volontà a fare certe cose. Sì, sono d'accordo con voi che avevamo 20 anni, 40 anni fa. Però adesso che ne ho 70 e vado verso i 71. Ma immagino un attimo Vincenzo Migliucci, Giorgio Ferrari, Sandro Ponzetti, Lillo Morando, tutti questi compagni, e mi fermo qui perché poi a tanti altri hanno partecipato e venivano da Roma. E in zona purtroppo noi ci siamo, qualcuno si è appiattito sulle posizioni della sinistra ufficiale, qualcuno si è addirittura se n'è andata con il PD e via discorrendo. Di fronte a queste cose si capisce bene che bisogna svoltare. Svoltare significa propriamente essere presente sul territorio, significa propriamente fare lavoro e convincimento verso le giovani generazioni e soprattutto cercare anche di recuperare quelli che si sono distratti. Voi parlate di avete parlato di intellettuali e noi abbiamo avuto qua quest'estate il campione degli intellettuali ritiratosi a vita propria, Mario Capanna, quindi potete immaginare, insomma, quando ci è costato quella serata.
Ormai fa il vignarolo Mario Capanna.
Fa il produttore di olio, e tra l'altro olio pregiato, una bottiglia di olio suo costa 18 euro, a Novasiri costa 3,50 euro un litro di olio buono di oliva, insomma. Quindi voglio dire, questo è quello che tentiamo di fare, ridare slancio alle lotte, rialzare la testa.
Casimino,
da noi non esiste nulla assolutamente.
Casimino,
è una regione comandata dal Partito Democratico e dai suoi dirigenti, e che non ha fatto nulla su ciò che riguarda, si dicono antinucleari, però non hanno fatto nulla per far sì che le cose possano svolgersi seriamente in tal senso.
Casimini, senti.
Ditemi voi.
Mi senti? No.
No.
No. E allora volevamo invitarti a concludere, tanto ci ritorniamo su in radio, se avevi la possibilità di dirci come sono articolate.
Sì, adesso ti sento, Michele.
Allora, volevamo concludere, tanto ci ritorneremo sopra come radio nella prossima settimana che precede questa iniziativa, se ti va di dirci come articolate queste due giornate.
Sì, adesso ti sento,
Michele. Allora, volevamo...
Forse se c'è solo i ritorni. E lui sente lo streaming, non mi dice che...
Assolutamente sì. Chiaramente posso dire?
Certo, prego, vai.
Sicuramente, voglio dire, noi abbiamo fatto, dicevo prima, grazie ai compagni di Roma per ciò che riguarda il 78, grazie a tutte le associazioni ambientaliste pugliese e lucane che abbiamo organizzato questa cosa. Io mi auguro semplicemente che Novasiri non possa essere, come dire, l'arena di tensione tra questi e quelli, perché gli orticelli e i privilegi ognuno cerca di tirarli dalla propria parte. Io mi auguro che Novasiri ci sia un confronto, uno scontro, tutto quello che si vuole, però che debba essere mirato a riprendere le lotte politiche, sociali e ambientaliste in Basilicata. Per ora vi saluto, ci sentiremo sicuramente in settimana prossima e quindi continueremo il ragionamento. Un abbraccio a tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Guarda, c'erano state un paio di telefonate che volevano intervenire, l'avevamo sollecitata a farlo subito dopo questo intervento. Noi, se fanno in tempo, le prendiamo volentieri, se no sollecitiamo le telefonate e poi quando telefonano non gli diamo la linea, ci dispiace. Però noi, dato che siamo arrivati alle 12:59, stiamo per chiudere. Se vuole dire qualcosa, ecco, apprendiamo subito, gliela diamo, perché non vogliamo censurare nessuno, vogliamo sentire tutti i pareri.
Rapidamente, perché siamo in chiusura d'ora. Grazie, ti mettiamo subito in linea, vai.
Pronto?
Salve a tutti. Volevo approfittare della presenza anche dell'economista in studio per porre una questione. Capisco che il tempo ormai è molto ristretto, però io ci provo ugualmente. Allora, la questione è questa: lo sviluppo della tecnologia nei processi produttivi, con la robotizzazione, l'incipiente rivoluzione 4.0, nella sostanza i robot sostituiscono il lavoro umano, però c'è un problema, che l'estrazione del plus valore si può ottenere soltanto dal lavoro umano. A me pare che il capitalismo globale abbia provato a compensare questa problematica con la delocalizzazione, cioè portando la produzione nei paesi dove appunto la forza lavoro è a basso costo. Ora, signor, mi sembra una questione estremamente importante nel prossimo futuro, tutta questa storia, ossia la sostituzione del lavoro umano con quello dei robot, mi sarebbe gradito sapere anche il punto di vista appunto dell'economista là, come cavolo si può affrontare questa questione, perché io credo che sia praticamente impossibile bloccare, fermare lo sviluppo tecnologico. Grazie.
Grazie a te.